Radio Palazzo Carli presenta Vangelo e Vita. Preparazione e commento alle letture domenicali. In studio gli amici della parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Vangelo e Vita. Vangelo e Vita, un'idea di Don Domenico Salvador. Vangelo e Vita. Su Radio Palazzo Carli.
Ecco, un saluto dagli amici della parola, qui dalla sede di Radio Palazzo Carli di Sacile. E oggi riflettiamo insieme a Ezio, Marinella, Lino, Marinella e Lino e il diacono Flavio, e riflettiamo un pochino sulle letture della terza domenica di Pasqua. Ecco, la colletta di oggi ci parla di una chiesa pellegrina che ha bisogno di riconoscere il Cristo che nella Quaresima abbiamo seguito abbondantemente nella sua offerta e nella sua passione. Ora dobbiamo riscoprirlo in una nuova veste, quella del risorto. E quindi ascoltiamo dalla voce di Marinella la colletta di oggi.
O Dio, che in questo giorno santo raduni la tua chiesa pellegrina nel mondo, donaci di riconoscere il Cristo crocifisso e risorto, che apre il nostro cuore all'intelligenza delle scritture e si rivela a noi nello spezzare il pane.
Ecco, questa colletta che ci accompagna quindi nella riflessione ci fa riferire soprattutto due cose. Uno, che c'è una chiesa pellegrina nel mondo che è da portare avanti, da riunire, da far camminare, e poi sotto questo aspetto del Cristo risorto. Quindi nella prima lettura, che è tratta dagli Atti degli Apostoli, Pietro fa notare che anche il patriarca Davide, avo di Gesù e grande figura dell'Antico Testamento, è morto. Poi fu sepolto ed è rimasto nel suo sepolcro. Davide però aveva predetto la resurrezione di Gesù, che è avvenuta per mezzo del Padre. Ecco, questa resurrezione di Gesù, questo Messia che si presenta in questa maniera straordinaria e che quindi era stata già annunciata con questo stile: il Padre ha risuscitato, risusciterà il Figlio, risusciterà il Messia, si diceva nell'Antico Testamento. Questa profezia oggi si è avverata, da poco si è avverato. Pietro ora comincia a parlare anche dello Spirito Santo, dono che Gesù ci aveva promesso, perché è un passaggio successivo della Chiesa che viene arricchita da questa figura dello Spirito Santo, quello che opera in continuazione nella nostra Chiesa, promesso appunto da Gesù prima di lasciarci. È quindi un pellegrinaggio spirituale che è partito dal Padre, è passato dal Figlio, in particolarmente nel momento in cui Lui è risorto, e viene adesso accompagnato, questo pellegrinaggio, dallo Spirito Santo. Ecco, vediamo se qualcuno ha qualcosetta altro da aggiungere, perché ci arricchiamo tutti insieme.
Allora, il brano contiene il primo discorso di Pietro a Gerusalemme dopo la Pentecoste. Pietro proclama con forza la risurrezione di Gesù, innalzato alla destra di Dio, interpretando gli eventi pasquali come adempimento delle scritture e testimoniando che lo Spirito Santo è stato effuso. Pietro, da timoroso, diventa audace nel proclamare che Gesù, ucciso dagli uomini, è stato risuscitato da Dio. Il cuore del messaggio è che Gesù è asceso al cielo e siede alla destra del Padre, confermando la sua divinità. La discesa dello Spirito Santo è vista come il dono concreto del risorto, che trasforma i discepoli in testimoni. Il brano invita a passare da una fede tiepida a una testimonianza attiva, riconoscendo che Dio opera la salvezza anche attraverso le debolezze umane. Il discorso di Pietro è un atto di fede che trasforma la tragica morte in croce nel trionfo della vita, ponendo le basi per la missione della Chiesa.
Ecco, il ritornello del Salmo dice: «Mostraci, Signore, il sentiero della vita». Ecco quindi che la Chiesa in cammino invoca su di sé il dono del discernimento per percorrere la via giusta. Lo Spirito Santo lo invochiamo per capire la strada da fare. L'ultimo versetto del Salmo dice: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra». È una strada che può sembrare complicata, ma che alla fine, anche complicata perché la possiamo vedere un po' misteriosa, ma che alla fine dà questa gioia e questa dolcezza, un percorso da fare insieme, un sentiero di vita che ci porta verso la salvezza e la santità. Ecco, se qualcuno vuol dire brevemente qualcosa, aggiungere qualcosa.
Il Salmo 15 possiamo dire che è un inno di fiducia e confidenza in Dio, in cui il salmista proclama il Signore come unico bene e rifugio. Esprime la gioia di appartenere a Lui, rifiutando l'idolatria e riconoscendo Dio come vera eredità e sicurezza. Il cuore esulta per la presenza divina che guida al sentiero della vita. Questo salmo è spesso utilizzato come salmo responsoriale, in particolare durante la veglia di Pasqua, a sottolineare la vittoria della vita sulla morte.
Ecco, passando alla seconda lettura, che è presa dalla prima lettera di Pietro, l'Apostolo ci invita a vivere, scritto così, a vivere nel mondo come stranieri. E ci spiega che Gesù è passato nel mondo ed è risuscitato dal Padre perché capissimo che la nostra speranza deve essere rivolta verso Dio. Quindi anche Gesù ascolta il Padre, viene risuscitato dal Padre, è dal Padre in una certa maniera utilizzato per mostrare la potenza del Padre. Tutto questo però rientra proprio nel discorso della nostra salvezza eterna, perché questo vivere nel mondo come stranieri ci deve dare questa sicurezza che possiamo serenamente ascoltare lo Spirito Santo e fare questo percorso in questo mondo, in questo momento, guardando però ben, ben oltre. Ecco, ritroviamo quindi nuovamente questo concetto che c'era anche nella prima lettura, che il Padre ha risuscitato il Figlio. Questo è un passaggio fondamentale. Quella che definiamo questa salvezza eterna nostra con una parola grande che vuol dire scatologia, quindi la salvezza eterna, quello che ci serve non per essere salvi oggi, ma per essere salvi un indomani. Ecco, se qualcuno ha altro da dire, un attimo magari.
Questa lettera esorta i cristiani a vivere il tempo terreno con timore, riconoscendo Dio come padre e giudice imparziale. Il brano sottolinea che la redenzione non avviene tramite beni materiali, ma attraverso il sacrificio prezioso di Cristo, l'agnello senza difetto, predestinato da Dio per la salvezza. Chiamare Dio padre implica un rapporto di intimità, ma il timore, il rispetto reverenziale, è necessario perché egli è anche il giudice che valuta le opere senza preferenze. I credenti sono chiamati a vivere la loro vita terrena come pellegrini, come stranieri, mantenendo una condotta santa e distaccata dai valori mondani. La salvezza è stata acquistata a caro prezzo, non con oro o con argento, ma con il sangue di Cristo, il sacrificio perfetto. Questo testo invita alla coerenza di vita tra la chiamata ricevuta e il comportamento quotidiano, basandosi sulla consapevolezza del dono della redenzione.
Ecco, adesso ascoltiamo il Vangelo.
È una pagina lunga, ma credo una delle più belle. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a non riconoscerlo. Ed egli disse loro: Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni». Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di avere visto anche una visione di angeli, i quali affermavano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno trovato, non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
Ecco, ringraziamo sempre il Signore perché con questi racconti ci emoziona sempre. È un episodio questo dei discepoli di Emmaus che è conosciutissimo. Io vi mando solo due brevi aspetti da sottolineare. Il primo è quello che Gesù, che appare come uomo e poi però sparisce alla loro vista. E quindi è un momento fondante di questo Gesù che ora è risorto. Appare come uomo, come già lo avevano visto questi discepoli, ma a un certo punto sparisce, va via, mostra di essere in un'altra dimensione. E si capisce questa cosa importante, questo momento importante, questa immagine, si capisce che è fondante perché c'è un esito che causa qualcosa ai loro discepoli. Il loro cuore arde, cioè sparisce qualcuno e ti lascia un cuore che arde, un qualcosa di importante, un qualcosa che ti resta dentro e ti emoziona. Gesù fisicamente non c'è più, ma loro sono entusiasti. È una cosa un po' particolare, no? Perché quando va via uno ti lascia un po' di amarezza in genere, no? Un cuore ardente, felice e pieno di entusiasmo. Il secondo aspetto è quello che questo fatto causa un loro comportamento strano. Era notte, con tutti i rischi che c'erano, e tornarono a Gerusalemme. È un segno che nell'Antico Testamento era stato sottolineato tante volte, cioè nell'avvicinarsi a Gerusalemme si acquista fede, nell'allontanarsi si perde. Quindi loro tornano, questi due discepoli, felici, là dove avevano perso la fede. erano venuti via da Gerusalemme così col cuore bruciato e sono tornati con un cuore che brilla, che è vivace. Avevano quindi pensato come uomini senza evidentemente aver compreso la resurrezione di Gesù. E qui ci richiama la colletta che dice di questo Cristo risorto. E in questa colletta è anche parlato di una chiesa pellegrina. E questo pellegrinaggio che questi due discepoli fanno è uno dei primi pellegrinaggi al Sacro Cuore di Gesù, se vogliamo, no? Perché questo cuore umano che cerca di ritornare in quel posto dove aveva battuto anche quel cuore umano di un Dio che dopo era morto ma era risorto.
Ecco, se qualcuno... Io aggiungerei una cosa, è importante la distinzione che ha fatto Flavio di Gesù prima come uomo e poi invece che scomparendo alla vista viene visto sotto un altro aspetto, riconosciuto sotto un altro aspetto. Perché in effetti il Signore aveva detto che sarebbe stato sempre con noi, cioè quei due discepoli che si erano allontanati da Gerusalemme evidentemente perché c'erano stati o dei disguidi o erano in crisi, ecco, adesso invece nel momento in cui gli vengono loro spiegate le scritture, allora si sentono rincuorare e finalmente nello spezzare il pane lo riconoscono. Io però direi che per capire questo brano non basta leggerlo, come dire, senza avere nessuna conoscenza del quadro storico, perché il quadro storico di riferimento è importantissimo. Infatti Luca è un medico di Antiochia di Siria che si è convertito 10 anni dopo la Pasqua e quindi non ha visto il Signore, non lo ha conosciuto e quindi ha appreso dai Vangeli quello che lui ha conosciuto. Eppure si è talmente innamorato da volere fare, io direi, non tanto un racconto, una parabola. Questo brano è una parabola del suo cammino di fede, che è anche il cammino di ogni cristiano. Tant'è vero, avvalora questa interpretazione, il fatto che intanto Emmaus si dice exaginta stadius, cioè 60 stadi, sarebbero 11 chilometri, ma in effetti è una località immaginaria perché Emmaus al tempo di Gesù distava a più di 30 chilometri da Gerusalemme. Secondo, Cleopa è un nome molto comune nel tempo, sarebbe l'abbreviativo di Cleopatro, il maschile di Cleopatra, e l'altro è senza nome. Perché? Perché rappresenta appunto noi, rappresenta un altro discepolo, chiunque si voglia mettere a fare il cammino di Cleopa, cioè a vedere le scritture e poi l'Eucaristia, perché questo è il cammino. Questo è il punto. Poi c'è anche un terzo elemento, cioè il fatto che sia una vera e propria parabola questo racconto e il fatto che ci sono degli elementi di integrazione, quei due discepoli e poi soprattutto il fatto che il cammino di fede che è percorso dai due è quello che viene percorso, diciamo, da tutti noi. E io insisto sulla distinzione che ha fatto Flavio poc'anzi, cioè a dire non è che Gesù fa un miracolo che prima appare e poi scompare. Gesù è stato sempre presente accanto a loro, solo che loro non lo riconoscevano. Ma perché? Ma perché i discorsi che facevano, il greco lo dice bene, dice antiballein, si rimandavano fra loro discorsi, come dire, contrastanti e in maniera accesa, in maniera accalorata. E poi avevano il volto, in greco dice rabbuiato, cioè proprio erano tristi per quegli avvenimenti. Però nel momento in cui qualcuno spiega loro le scritture come si deve, allora si rincuorano non solo, ma ritornano a quella comunità che momentaneamente avevano lasciato perché non si ritrovavano più fra loro. Questo è il punto. Se bisogna le letture bibliche, la sacra dottrina, come la chiamava San Tommaso, va letta con qualcuno che la sa spiegare e che ci fa scaldare il cuore, perché solo così si può riconoscere poi il Signore che magari non è presente, ma nell'Eucaristia lo possiamo vedere ogni volta che noi mangiamo questo pane. Ho finito io. Lino?
Io vorrei aggiungere qualcosa a questa buona spiegazione, soprattutto in relazione alla vita di Luca. Due aspetti che sono evidenziati da due momenti particolari proprio in questo Vangelo. Il momento, il primo, quando lungo il viaggio il Signore Gesù risorto spiega la parola, è il momento in cui, seduti a tavola, sempre il Signore spezza il pane. Sono due momenti, secondo me, cardini, perché entrambe suscitano qualcosa che l'uomo capisce molto bene. La parola, c'è scritto, ha fatto ardere il cuore, e quindi hanno già capito che cosa volesse dire. E innanzitutto poi lo spezzare del pane è quello che apre gli occhi. Hanno aperto gli occhi e hanno finalmente riconosciuto. Ecco, queste due sono cose che ci vengono lasciate in eredità anche a noi. La parola e lo spezzare il pane, diciamo dell'Eucarestia e della parola durante la messa, sono le due fasi importanti dell'eredità che ci lascia questo brano. Anche noi possiamo essere entusiasti di quello che sentiamo e contemporaneamente anche aprire gli occhi, perché ci troviamo vicini al nostro prossimo quando facciamo la comunione. E seconda cosa, vorrei mettere in evidenza un'altra cosa, quella che anche Flavio ha messo in evidenza, quella che anche nella seconda lettura viene evidenziata: comportatovi come da stranieri. È quello che ha fatto Gesù quando si è avvicinato ai due discepoli, che tanto gli hanno chiesto: ma forse tu eri un pellegrino, eri straniero a Gerusalemme, a non aver conosciuto e capito quello che è successo in questi giorni? Cioè, lo straniero, che poi viene scritto nell'originale greco con la parola paroikeos, da cui deriva parroco, vuol dire che è uno di passaggio, è uno che fa le cose perché è stato chiamato a farle, ma non deve lasciare il segno, diciamo, della sua fisicità, deve lasciare un altro segno. Ecco perché vengono messi in evidenza, sia da Pietro che nel Vangelo, la modalità di comportarsi, essere stranieri, essere di passaggio in questa vita, perché ce n'è un'altra che ci aspetta, migliore di questa.
Senza dubbio. Inoltre io insisterei sul fatto che questa parabola di Luca è valida anche per noi in questi tempi, perché se analizziamo, quando Luca scrive, siamo intorno al 90, credo, qualcosa del genere, cioè sono passati 60 anni dalla Pasqua di Gesù, e quindi sono passate tre generazioni in pratica, e quindi c'erano due motivi di crisi. Uno era esterno, cioè il fatto che c'era l'imperatore Domiziano, che è quello che nell'Apocalisse viene chiamato la bestia. E poi perché c'era la crisi interna ai cristiani, soprattutto di Oriente. Ricordiamoci che è a Filippi Luca che scrive. Quindi erano in crisi perché erano scomparsi tutti i testimoni diretti di Gesù, quelli che avevano visto Gesù non erano più in vita, e quindi si comincia a dubitare. E questo vale anche per noi oggi. Quante volte siamo assaliti anche noi da dubbi, o dal fatto che siamo sconvolti per la Chiesa che a volte non ci piace come si comporta, per l'arrivismo che c'è nella Chiesa, per tanti altri motivi legati appunto troppo alla terra e non al cielo, mentre qualcuno ha detto sempre che noi cristiani dobbiamo vivere con i piedi per terra e gli occhi rivolti al cielo. Ecco perché è molto, diciamo, contemporaneo questo brano, molto adatto a noi, perché se noi sappiamo interpretare le scritture e ci accostiamo all'Eucaristia, ripetiamo quello che si faceva dai cristiani di allora, delle prime comunità: spezzare il pane. Era come che leggevano l'omelia, c'è una specie di predica, e dopo spezzavano il pane.
Allora, per concludere,
scusa,
perché...
Flavio, posso dire una curiosità?
Sì, abbiamo pochissimo tempo.
In questo
tempo.
Vangelo, se vogliamo, possiamo benissimo riconoscere i quattro momenti della Santa Messa. I discepoli si allontanano da Gerusalemme verso Emmaus e sono i riti di introduzione. Un forestiero si avvicina a loro e spiega le scritture, rappresenta la liturgia della parola. Poi il forestiero spezzò il pane e lo diede loro, la liturgia eucaristica. I discepoli ritornano a Gerusalemme, il congedo. Una volta si diceva «ite missa est», è stato tradotto con «la messa è finita, andate in pace». Sì, la messa si è conclusa, ma è proprio ora che comincia la nostra opera missionaria. Perché abbiamo ascoltato la parola, ci siamo nutriti del corpo e sangue di Cristo e ora siamo pronti a dare testimonianza al Vangelo con la nostra vita. Quindi non è finito niente, comincia tutto adesso.
Ecco, allora riprendiamo brevemente. Colletta diceva: o Dio, che in questo giorno santo raduni la tua chiesa pellegrina, quindi chiediamo al Signore che ci illumini perché possiamo fare della nostra vita un pellegrinaggio verso la nostra Gerusalemme, che è là che ci attende. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Vangelo e Vita, preparazione e commento alle letture domenicali. In studio gli amici della parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Vangelo e Vita, un'idea di Don Domenico Salvador.